Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. È sempre con animo grato che dobbiamo celebrare la Santa Eucaristia, soprattutto nel giorno del Signore. Qui noi troviamo il conforto nel nostro cammino, troviamo il sostegno per le nostre fatiche, troviamo soprattutto la sorgente della nostra fede, della nostra speranza e la comunione che ci lega col Signore Gesù e fra di noi. Qui il Signore manifesta la sua misericordia.
Dal libro del profeta Ezechiele, capitolo 17, 22, 24. Così dice il Signore Dio: un ramoscello io prenderò dalla cima del cedro, dalle punte dei suoi rami lo coglierò e lo pianterò sopra un monte alto, imponente. Lo pianterò sul monte alto di Israele. Metterà rami e farà frutti e diventerà un cedro magnifico. Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno. Ogni volatile all'ombra dei suoi rami riposerà. Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, che umilio l'albero alto e innalzo l'albero basso, faccio seccare l'albero verde e germogliare l'albero secco. Io, il Signore, ho parlato e lo farò. Parola di Dio.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 5, versetti 6-10. Fratelli, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in esilio lontano dal Signore finché abitiamo nel corpo, camminiamo infatti nella fede e non nella visione. Siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore. Perciò, sia abitando nel corpo, sia andando in esilio, ci sforziamo di essere a Lui graditi. Tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al Tribunale di Cristo per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Marco, al capitolo 4, dal versetto 26. In quel tempo Gesù diceva alla folla: così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura. Diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio e con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno, ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli, spiegava ogni cosa. Parola del Signore.
Questo Vangelo è l'ultima parte di un capitolo nel quale l'Evangelista Marco ha raccolto alcune parabole di Gesù, ce ne sono tuttavia altre, in altre parti del Vangelo. E dobbiamo confessare che di fronte alle parabole di Gesù c'è un imbarazzo, una difficoltà. Perché? Perché anche il testo che abbiamo letto, la conclusione, dove si dice che Gesù parlava in parabole, ma poi spiegava ai discepoli tutte le parabole. E anche se noi leggiamo il capitolo dall'inizio, comincia con la parabola del seminatore che tutti conosciamo, e tutto il racconto che Marco qui costruisce, l'esempio che fa, perché la conclusione ci dice che Gesù ha raccontato molte parabole, non solo queste, è infarcita e intramezzata continuamente da esortazioni a capire. Chi ha orecchi per capire, capisca. Cercate di capire. E addirittura all'inizio, dopo la parabola del seminatore, i discepoli dicono a Gesù: ma come mai parli a loro in parabole? E Gesù risponde che i segreti del regno, e quindi si parla del regno di Dio, è stato stabilito da Dio che questi segreti siano spiegati ai discepoli, ma non agli altri. Ecco, detto questo, quando uno va a leggere le parabole, non so se a voi capita la stessa cosa, uno si chiede: ma dov'è il difficile da capire? Così semplice. È difficile da capire la parabola del seminatore? No. Le parabole che abbiamo ascoltato oggi, le due parabole, sono difficili? Dov'è la difficoltà? Ci sono ben altre pagine più difficili dell'insegnamento di Gesù. Le parabole sembrano la cosa più semplice. E dove sta la difficoltà? Dov'è questo segreto? Quindi, di fronte a questo, è inevitabile che uno si chieda: qualcosa mi sfugge, qui c'è qualcosa che non capisco, c'è qualcosa che ci sfugge, dal momento che queste parabole rappresentano un velo di segreti che però bisogna capire, si è invitati a capire, i discepoli capiscono? Sì. E ai discepoli viene spiegato, ma poi se noi leggiamo tutto il Vangelo vediamo che anche i discepoli capiscono, nel senso che hanno raccolto le parole di Gesù, ma un'altra cosa è comprendere veramente. Anche per i discepoli vale continuamente questa esortazione. Ecco, le parabole non vanno separate da tutto il racconto del Vangelo, e neanche da tutto il resto della scrittura. Le parabole, e lo vediamo anche nel testo di oggi, nelle parabole di oggi, parlano in realtà, raccontano di nuovo, sempre di nuovo, la storia di Israele. Questo è l'oggetto delle parabole. Ma la storia di Israele, non semplicemente la storia, non semplicemente i fatti, ma la storia di Israele come storia del regno di Dio, il dominio di Dio, il piano di Dio, il suo progetto nel quale ha coinvolto il suo popolo, che deve collaborare a questo progetto. Questo è quando si dice regno di Dio, di questo si parla. Allora, qui, come dice Gesù stesso quando spiega ai discepoli la parabola del seminatore, Se non capite questa parabola, come fate a capire le altre? Quindi siamo costretti a dire una mezza parola a partire di lì, a partire dal modo con cui Gesù racconta di nuovo con un velo, che però è un velo tradizionale. Abbiamo l'esempio anche della prima lettura, anche se anch'essa è al molto tagliata, è solo la parte finale. Ma tutto il capitolo 17, questo è il capitolo 17 del profeta Ezechiele, è una parabola. C'è un esempio continuo in tutta la scrittura. Esprime sempre lo stesso oggetto. Il modo in cui Gesù racconta la parabola può essere sconvolgente, può essere paradossale, è quello che Gesù aggiunge. E il seminatore, la parabola del seminatore cosa ci dice? Che il regno di Dio è un fallimento. Dal momento che la storia di Israele, nel senso della storia con Dio, è un fallimento, anche il regno di Dio è un fallimento. Dobbiamo cogliere che questo è il problema centrale, non semplicemente se l'uomo o il popolo di Dio fallisce, ma se fallisce il popolo di Dio, fallisce Dio, fallisce il suo progetto, cioè fallisce il regno di Dio. E il seminatore racconta questo, racconta fallimenti, una serie di fallimenti, ma poi aggiunge che alla fine ci sarà un grande successo, il regno di Dio trionferà, il regno di Dio avrà un frutto immenso. E sono parabole che sono anche una critica, ma sono anche un conforto. Poi Gesù nella spiegazione, perché qui Marco dà un esempio della spiegazione, aggiunge anche i motivi di questo fallimento continuo nella storia. Nella storia nostra, nella storia del popolo di Dio, parla del Satana, parla delle tribolazioni e delle persecuzioni, parla soprattutto delle seduzioni del mondo, parla della grande distrazione rispetto al centro di tutta l'alleanza, che è ascoltare e ubbidire la parola di Dio. Ascolta Israele, e questa era la promessa di Dio, voi sarete per me un regno, ecco il regno di Dio. Sicché il fallimento di questo ascolto è il fallimento del regno di Dio. Ma si aggiunge che alla fine, proprio attraverso questi fallimenti, il regno di Dio avrà un enorme frutto. Avrà un grande successo. Questa è anche la conclusione della parabola, della seconda parabola di oggi, se vogliamo fare un salto lì, quando si dice che questo seme diventa di senape, diventa il più grande, fa dei rami, forse esagero un po', ecco, fa dei grandi rami, e tutti gli uccelli del cielo possono trovare lì la loro dimora, che sono tutte le nazioni della terra, viste dal profeta Isaia all'inizio del suo libro, quando dice che tutti i popoli ascenderanno a Gerusalemme per imparare la via di Dio e per fare una nuova umanità, e parla della pace universale. Ecco allora, queste parabole ci possono veramente insegnare i misteri del regno, ma non ci insegnano, io credo, una formuletta, una specie di chiave, una formula per cui noi possiamo poi capire tutto, ma ci impegnano a comprendere, soprattutto mi sembra il punto centrale, cioè nelle parabole di oggi in modo speciale, cioè che proprio attraverso il nascondimento o il fallimento si prepara il successo del regno di Dio. Questa noi possiamo aggiungere che questo mistero che sta nelle parabole è il mistero di Gesù. È dalla morte di Gesù che è dal suo fallimento. Noi speravamo che fosse lui. Se il chicco di grano non muore, non porta frutto. Ma la morte è un fallimento. La morte è questo per noi è molto difficile, sempre, non rimarrà mai. Non basta avere una formula, aver capito che il punto è lì. Non credo. Credo che rimarrà sempre questa grande luce dentro al mistero che ci viene consegnato. Per cui noi siamo invitati a leggere con occhi diversi, sempre diversi, non solo la storia di Israele, che è la storia centrale che ci consegna la scrittura, che culmina, per noi culmina nel mistero di Gesù e nella sua vicenda, nella sua morte e risurrezione, ma anche la storia delle chiese, la storia dell'umanità. È facile vedere come anche la nostra storia, come il trionfalismo, l'idea di un trionfo storico, di un successo con cui noi misuriamo le cose, si è iscritto molto profondamente nel DNA, diciamo, della cristianità. Si è iscritto molto profondamente, direi che c'è ancora dentro tutta la cristianità questa presunzione e questa convinzione, questa visione che è molto diversa da quello che Gesù racconta. Le parabole ci dicono che è proprio c'è un'altra parabola che precede quella di oggi, in cui Gesù dice la lampada che si porta in una casa non viene portata nella casa proprio perché faccia luce o viene portata per essere messa nascosta sotto il letto? È evidente che quando uno accende una luce nella casa è perché faccia luce, porta una candela perché si veda. Ma il suo commento qual è? È proprio il nascondimento di questa luce ciò che garantirà che essa faccia luce poi in futuro a tutti. È proprio il suo nascondimento, anche qui c'è il stesso mistero, stesso paradosso del nascondimento o del fallimento, che garantisce in realtà il successo futuro. Ecco, allora, non so dir di più, è un suggerimento che mi sembra di poter offrirvi, cioè quello di approfondire anche il discorso delle parabole in rapporto a tutta la storia biblica, notando però le differenze con cui Gesù racconta la stessa storia, spesso rovesciando, come facevano i profeti, spesso cambiando quello che sembra ovvio, quello che altre parole nella Bibbia dicono chiaramente, perché il concetto di regno di Dio è un concetto di trionfo, non è un concetto di sconfitta, è proprio l'opposto. E invece Gesù, non è solo lui, anche i profeti, lo cambiano per mostrare una visione diversa, un modo diverso con cui Dio regna, con cui Dio guida la nostra storia. Chiediamo anche per noi quella luce dello Spirito che sempre di nuovo ci può illuminare sul nostro cammino. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore. E preghiamo per tutta la Chiesa, per tutte le Chiese, perché accolgano con docilità il seme della parola che ha il potere di salvare le anime nostre. Preghiamo. Preghiamo per i pastori e i ministri della Chiesa, perché portino in tutto il mondo l'annuncio del Vangelo, perché tutti gli uomini possano entrare nel regno preparato per loro. Preghiamo. Preghiamo per i grandi della terra, perché abbiano il santo timore di Dio, cerchino e servano la pace, e perché cessi ogni forma di oppressione, ingiustizia e violenza. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E preghiamo per tutti gli uomini che sono nel dolore, partecipi della passione del Signore, perché operi in loro la potenza della risurrezione. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ricordiamo ancora i nostri malati, e delle nostre case, quelli che conosciamo, i più sofferenti, preghiamo.
Chiediamo anche al Signore sempre la cessazione della pandemia, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ecco, allora mettiamo tutte le nostre intenzioni in questo momento nell'Eucaristia del Signore Gesù. Nel suo nome le offriamo, le presentiamo a Dio, preghiamo. Ti preghiamo, o Dio nostro Padre, nel nome del tuo Figlio, il nostro Salvatore, morto e risorto e vivente con te per tutti i secoli dei secoli.